Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
La Russia messa a ferro e fuoco. Soprusi e umiliazioni. I tatari, organizzati in uno stato indipendente, l'Orda d'Oro, crearono un apparato burocratico perfettamente funzionante, fondato sull'abuso, il sopruso e l'umiliazione dei principi dell'intera popolazione russa. I due secoli di dominazione, i nobili russi assorbirono tecniche, astuzie e metodi di governo dispotici che i principi di Mosca furono i primi ad applicare nel tentativo di liberarsi da quello stesso gioco e di riunire l'intera Russia in un solo sovrano. Di Mosca si trova per la prima volta menzione nelle cronache del 1147, oppure in poco più di un secolo e mezzo, un dominio rurale di dimensioni irrilevanti a sud di Suzdal, e diventerà sede stabile del patriarca e il suo sovrano assumerà il titolo di Grande Principe. A partire da questo momento, lo Stato russo si identificherà sempre più con Mosca fino a prendere il nome di Moscovia. Grazie alla presenza di un lungo fiume, la città divenne un centro di smistamento commerciale importante, in grado di garantire un ingente gettito doganale. Sempre nuove colonie, oltre a nobili decaduti, chiedevano di potersi trasferire all'interno della regione di Mosca, ponendosi alle dipendenze del Grande Principe, il cui potere cresceva proporzionalmente al numero dei sudditi contribuenti. Yuri, primo principe di Mosca, nel 1310, sposò la sorella del Khan dell'Orda d'Oro. Suo fratello Ivan affiancò il suo esercito a quello tataro nella spedizione punitiva contro la popolazione di Tver. Ivan Kalita, borsa di denaro, ottenne il permesso di riscuotere direttamente i tributi, mentre Mosca si allargava e cresceva in densità di popolazione e i suoi principi crescevano in autorità, forza militare e mire politiche. Liberi dal giogo. Tutto questo non sarebbe forse stato sufficiente a ribaltare il rapporto di sudditanza con gli oppressori, ma se allo stesso tempo l'avidità e la sete di potere di alcuni capi tatari non avessero aperto profonde crepe nel Khanato, distruggendo le unità e la forza, conducendole a disastrose faide interne. Per la prima volta dopo molto tempo si profilava per i principi russi la possibilità di sfidare il Gran Khan. La prima grande battaglia tra i russi e i tatari avvenne nel 1378 nei pressi di Ryazan. I soldati russi, guidati da Dmitri, Gran Principe di Mosca, infersero una grande sconfitta alle truppe mongole, ma fu un'altra la battaglia destinata a essere celebrata e cantata come l'inizio della liberazione. L'8 settembre 1380 le truppe di Dmitri, a cui erano stati uniti i contingenti degli altri principati russi, affrontarono sul fiume Don gli eserciti di Mamai e sui grandi campi di cui Licovo riportarono un'epica vittoria. La liberazione definitiva era ancora lontana e già nel 1382 venne messa a fuoco, a ferro e fuoco, da un nuovo generale mongolo. Ma le vittorie riportate avevano riacceso il sentimento di orgoglio e dignità nazionale sopito, incrinando l'immagine della potenza dei tatari. Da quel momento, alla disgregazione interna dello Stato tatero, fece da contraltare la crescita della potenza dei grandi principi di Mosca, il cui compito divino pareva quello di unificare la terra russa. L'opera che si accinsero a realizzare con tutti i mezzi a disposizione, distruggendo, come ovvio, l'autonomia degli altri principati, e che poté dirsi realizzata sotto il segno di Ivan III il Grande, quando anche Novgorod, Pskov e Tver vennero piegate. La politica di Ivan III tese complessivamente all'instaurazione di un potere autocratico e nel 1472 sposò l'ultima principessa bizantina, Zoe, rivendicando per Mosca, la terza Roma, l'eredità di Costantinopoli, da poco conquistata dai turchi. Radicalizzò le trasformazioni sociali e civili iniziate sotto Andrei Bogoliubski, rendendo solo formale l'autonomia dei boiari, ormai costretti a servire a vita lo stesso principe, e facendo tacere la volontà del popolo che si manifestava nella vece. Ivan il Grande non rispettò più nemmeno gli accordi di sudditanza con tatari, attendendo astutamente che sferrassero per primi un nuovo attacco, ma la loro potenza era così irreparabilmente scemata che nelle campagne russe si videro solo selvagge ed estemporanee scorrerie di proscritti. La Russia poteva essere salvata sviluppando le sue istituzioni comunali o l'assolutismo. E gli eventi si pronunciarono in favore dell'assolutismo e la Russia fu salva, rimessosi dalle invasioni mongoliche. Il popolo si trovò dinanzi a uno zar, a una potenza monarchica illimitata, divenuta opprimente per l'importanza e a chi aveva acquisito all'ombra del Khanato e a quanto sostiene intorno alla metà del secolo scorso, lo storico russo Alexander Herzen. Ma fu proprio la popolazione a pronunciarsi a favore del principe di Mosca, preferendo rinunciare alla propria indipendenza per mettersi nelle mani dei liberatori della terra russa. Anche a un processo che poteva sembrare più assimilabile all'evoluzione storica occidentale, la nascita di una monarchia, la Russia, giunse in maniera e per ragioni ben diverse.
Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.
www.redigio.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.